Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba.
Rimasto solo nella stanza, il notaro ha aperto un cassetto della sua scrivania, ha levato fuori un involto e, alzandosi gli occhiali e guardandomi fisso in faccia, mi ha detto:
«Il defunto signor Venanzio Maralli era veramente un originale, ma non sta a me il giudicarlo. E il mio dovere di notaro è di eseguire fino all'ultimo le sue volontà testamentarie, siano esse state espresse per iscritto che a voce. A voce dunque il signor Venanzio mi disse: io ho qui un involto, contenente 1000 lire in tanti biglietti di banca da 5, che desidero dopo la mia morte siano consegnati a brevi mano e senza che nessuno veda e che nessuno venga a saperlo al cognato di mio nipote Giovannino Stoppani, col patto che egli li prenda e li tenga con sé e ne disponga a suo piacere e non dica a nessuno di possedere tale somma».
Queste parole, che mi hanno empito di meraviglia, il notaro le ha dette con un tono di voce uguale, come se le avesse imparate a mente. Poi, cambiando accento, mi ha detto, accarezzandomi:
«Il defunto mi disse che tu eri la disperazione dei tuoi parenti».
«Ora però sono diversi giorni che sono buono», ho detto io.
«Meno male. Guarda dunque di non usar male del denaro che ti consegno. Forse il defunto signor Maralli, lasciandotelo senza alcun vincolo e nessuna vigilanza, ha voluto darti una prova di grande stima e di grande fiducia, e sia per questo, o sia per la sua bizzarra natura, si sia divertito a pensare a quel che tu avresti potuto fare trovandoti in possesso di tanti quattrini, ho creduto mio dovere di darti un consiglio che la mia qualità di notaro ed esecutore testamentario non mi vietava».
E mi ha consegnato l'involto. Poi ha aggiunto, porgendomi anche l'astuccio col dente del defunto:
«È questo. Tuo cognato te l'ha ceduto. Prendi. E ora ti farò riaccompagnare a casa».
Io ero così confuso da tante inaspettate sorprese che non gli dissi neppure grazie. Sull'uscio dello studio era quell'uomo tutto nero che mi aveva accompagnato fin lì e che è sceso giù con me alla porta ed è entrato con me nella carrozza che mi ha portato fino a casa. Il babbo non c'era, e la mamma e l'Ada mi sono venute subito d'intorno a farmi 1000 domande. Quando hanno saputo che il signor Venanzio aveva lasciato tutto il suo patrimonio ai poveri del comune, e che al Maralli non era toccato che uno spillo d'oro col dente che aveva ceduto a me, hanno cominciato a scaricarmi un diluvio di esclamazioni:
«Come? Possibile? Ma perché? Ma come mai?»
Io però ho risposto sempre che non ne sapevo nulla, e quando alla fine ho potuto liberarmi dalle loro domande, me ne sono venuto qui in camera e ho riposto il mio tesoro nel cassetto del tavolino che ho chiuso a chiave. Per il resto della giornata ho fatto finta di nulla, ma era tanto il nervoso che avevo addosso che il babbo a cena se ne è accorto e ha detto:
«Si può sapere che cos'hai stasera? Che mi sembri un'anguilla».
Finalmente, quando sono stato solo qui nella mia cameretta, ho dato libero sfogo alla mia emozione e ho contemplato il mio tesoro e ho contati e ricontati i 200 biglietti da 5 lire dei quali sono possessore e li ripongo nel cassetto del tavolino e lo chiudo e poi lo riapro e poi li ritiro fuori e li rimiro e li riconto da capo per poi richiuderli e rilevarli senza decidermi a separarmi da loro. Mi pare d'essere diventato quel vecchio di un'operetta che ho sentita 2 anni fa, che era intitolata «Le campane di Corneville». Ma però non è per avarizia che contemplo tutti questi quattrini, ma per i sogni che ci fo sopra, e che sono tanti e così diversi. Ho sognato più in queste poche ore che sto sveglio che in tutte le nottate dormite da che son nato. Basta. Mi par che sia ora d'andare a letto. Chiudo la mia cassaforte. E buonanotte. 26 febbraio. È appena giorno. E io sono ancora qui a contare i miei 200 biglietti da 5 lire, che mi si parano davanti come 200 punti interrogativi. Che ne farò? Il fatto è che da quando ho tutti questi quattrini, non sono più io. Ho la testa piena di pensieri, di preoccupazioni, di paure. Stanotte non mi è riuscito di chiudere occhio. Ogni tantino mi svegliavo di soprassalto perché mi pareva sempre che venissero i ladri a rubarmi le mie 1000 lire. o il babbo a domandarmi di dove provenivano, ciò che per me in fondo rappresentava lo stesso pericolo di perderle. In ogni modo bisogna che le assicuri meglio, perché ci potrebbe essere in casa un'altra chiave che apra il cassetto del mio tavolino, e nulla di più facile che la mamma e Ada vengano a frugarci dentro. La prima spesa che bisogna che faccia è quella di una buona cassaforte, piccola, in modo che possa nasconderla in fondo all'armadio, dove tengo i miei balocchi di quando ero più piccino. In quanto all'impiego che farò dell'eredità, fra i tanti sogni che ho fatto, due specialmente mi stanno fissi in mente: comperare un'automobile o aprire un negozio di pasticceria come quello del babbo di Gigino Balestra. Vedremo. Intanto prendo 20 biglietti da 5 lire in tasca e vo a cercare la cassaforte. Ed eccomi di nuovo solo in camera mia mentre tutti dormono, solo col mio tesoro che è qui, finalmente sicuro nel mio armadio. Che bella soddisfazione avere una cassaforte con 1.000 lire dentro! Un momento, ora non sono più 1.000 lire, ma 731, perché oggi ho speso la somma non indifferente di lire 269. Infatti stamani, appena sono uscito di casa, ho trovato sugli scalini della chiesa di San Gaetano un povero cieco che chiedeva l'elemosina. E io ho messa subito mano a tasca, ho tirato fuori un biglietto da 5 lire e gliel'ho lasciato cadere dentro il cappello che egli teneva sulle ginocchia. Egli ha fatto un gesto di meraviglia e ha guantato con moto fulmineo il biglietto e l'ha messo contro luce, guardandolo attentamente. Poi mi ha chiesto: «Ma non è mica falso, signorino?» Immediatamente un altro povero cieco, che era dall'altra parte della scalinata, è venuto a esaminare il biglietto e ha detto:
«Ma non vedi che è buonissimo?»
«E a me, signorino? Non me ne dà uno anche a me?»
Io, per non fare ingiustizie, ne ho dato uno anche a lui. E siccome in quel momento uno zoppo che chiedeva l'elemosina sulla porta della chiesa è corso precipitosamente a me per godere dello stesso trattamento dei suoi due colleghi, ho dato 5 lire anche a lui. Ma il bello della scena è stato questo: che io, infatuato com'ero in quel momento della mia munificenza, mentre mi davo una grande aria di importanza nel levar di tasca i miei biglietti di banca, non ho neanche menomamente pensato al fatto stranissimo di quei due ciechi che vedevano e di quello zoppo che correva. Ci ho ripensato dopo. Allora ho capito che la carità è una gran bella cosa, ma bisogna saperla fare. E lì per lì ho provato tanta stizza di essere stato ingannato così sfacciatamente, che per un legittimo sentimento di reazione sono andato al negozio Balestra e mi sono mangiato 3 lire di pasticcini.
27 febbraio. L'orizzonte si rannuvola. Oggi il babbo mi ha fatto una predica di un'ora, dicendomene di tutti i colori e terminando con la solita conclusione che io sono destinato a esser la rovina della famiglia.
E tutto questo perché, a quanto pare, l'avvocato Maralli gli ha detto che era stato diseredato dal suo zio per colpa mia. Ma anche se questo fosse vero, dico io, è giusta che mi si debbano dare ora le sgridate per una colpa passata, della quale ho già scontata la pena in collegio. Sempre così, sempre ingiustizie e prepotenze. Io sono stato a sentire sempre zitto, e dopo la predica sono uscito con una scusa e sono andato al negozio Balestra, dove ho mangiato 12 paste, tutte svariate, per rifarmi la bocca. Uscendo ho incontrato Gigino Balestra, al quale ho raccontato della sgridata avuta, ed egli mi ha detto tutto meravigliato: «Ma se l'avvocato Maralli, anzi, dice che è stato lui che ha consigliato suo zio a lasciar tutto ai poveri!» «Come? Vieni con me a casa mia e vedrai!» Siamo andati infatti a casa sua, e lì Gigino mi ha fatto vedere l'ultimo numero del Sole dell'Avvenire, dove è un articolo intitolato «Il nostro candidato contro il privilegio dell'eredità». Ricopio qui il principio dell'articolo dal giornale che mi ha regalato Gigino, perché è bene che in queste pagine di un giornale scritto da un bambino si veda con quale sincerità siano scritti i giornali dei grandi.
A costo di parere indiscreti al nostro egregio amico avvocato Maralli e sicurissimi delle proteste che gli ispirerà la sua naturale modestia, noi non possiamo assolutamente tacere di un nobilissimo fatto che torna a suo onore e che è prova novella della coerenza che egli segue sempre in tutti gli atti della vita verso i suoi principi. Il nostro candidato, dunque, con la generosità che è una delle prime virtù dell'animo suo, aveva ospitato un suo zio molto malato e molto ricco, straordinariamente ricco, del quale egli sarebbe stato il naturale erede, se il nostro valoroso compagno non fosse fedele seguace dei nostri principi contro ogni privilegio capitalistico, primo dei quali il diritto di eredità. Egli dunque, in ossequio al programma del nostro partito, non solo nulla fece di quel che avrebbe fatto qualunque borghese per persuadere il ricco zio a farlo erede dell'autopatrimonio, ma con la predicazione sincera delle proprie idee lo convinse a nominare eredi i poveri della città, i quali oggi, appunto, in cui avverrà la distribuzione dell'ascito al nostro municipio, avranno un aiuto alla loro grama esistenza. E qui l'articolo era tutto un attacco contro il candidato avversario, che era chiamato egoista, sfruttatore, eccetera, eccetera, mentre si esaltava il disinteresse del mio cognato. Io, quando ho letto questo articolo, son cascato dalle nuvole, poiché ben sapevo come erano andate le cose riguardo all'eredità del povero signor Venanzio, e sapendo che il giornale era fatto dal babbo di Gigino, gli ho detto: «Ma come? Ma qui il tuo babbo ha sbagliato. Quando lo vedrà il Maralli quest'articolo, starete freschi». «Che dici? Ma il Maralli l'ha visto, e come?» «L'ha visto. Non solo l'ha visto, ma prima hanno discusso a lungo lui e il babbo se conveniva di farlo, e da ultimo hanno deciso di sì, perché, come ha detto il Maralli, il suo zio nel testamento stesso dichiara che lascia eredi i poveri in ossequio alle idee del nipote. E sebbene abbia scritto questo per canzonarlo, da chi non conosce come stanno le cose può essere preso benissimo sul serio».
«Almeno,
ha detto il tuo cognato,
avrò avuto un utile morale».
«Sicché ha approvato tutto?»
«Ha approvato?
Altro che! Anzi, il principio dell'articolo l'ha scritto il Maralli stesso». Io sono rimasto di stucco. Ma Gigino Balestra, che è più infarinato di me di cose elettorali, mi ha detto: «Ti fa meraviglia? Non è nulla ancora. Ora, vedi, incomincia la polemica con l'Unione Nazionale. E sentissi che cosa non si dicono. Ma il babbo, mentre gliene scrive di quelle da levare il pelo, ci ride e ci si diverte. Se il mio babbo non facesse il pasticcere, sarebbe un giornalista di prim'ordine, lo dicono tutti, ma lui dice gli rendono più i pasticci con la crema che quelli scritti. E come andrà a finire l'elezione? Il Maralli ha tutte le probabilità di riuscire, perché c'è l'unione dei partiti popolari. Meno male. Bisogna che dica la verità. Io avrei piacere che mio cognato fosse eletto deputato. Perché? Non lo so neppure io precisamente. Ma mi pare che avere un deputato in famiglia sia una cosa utile e da averci delle soddisfazioni. E ho in idea che se il Maralli riuscisse, mi perdonerebbe. E allora mi piacerebbe molto d'andare con lui nei comizi elettorali, dove tutti urlano, anche i ragazzi, senza che nessuno li sgridi. Anzi, mi ha detto Gigino, più che si urla e più che ci hanno piacere. Se vuoi venire, domenica si va a Collinella, dove c'è una gran fabbrica con di molti operai, e lì il babbo vuole che si gridi: «Evviva la Lega!» Ci andrei volentieri, ma non so se il babbo mi ci manderà. Vedremo. Primo marzo. Queste elezioni incominciano a interessarmi davvero. Ieri, mentre ero fuori, ho sentito urlare il giornale dei moderati: «Leggino, signori, leggino! L'Unione Nazionale con la vera storia dell'eredità del candidato socialista!» Io l'ho comprato subito e ho letto il primo articolo, nel quale si rispondeva punto per punto all'articolo del Sole dell'Avvenire che mi aveva fatto vedere l'altro giorno Gigino Balestra.
«Si vorrebbe dal nostro avversario trarre vantaggi da una meritata punizione», così diceva l'Unione, «e non possiamo negare che egli dimostri in questo suo stratagemma elettorale un cervello assai sottile e una faccia molto tosta».
E seguitava a raccontare la storia del povero signor Venanzio, che non divideva affatto le idee dell'avvocato Maralli e che anzi per queste idee del nipote, in perfetta opposizione con le sue, si decise a diseredarlo, lasciando il vistoso patrimonio ai poveri della città.
«E di questo», seguitava a dire l'Unione,
il nostro avversario che vorrebbe ora apparire un eroe del disinteresse e un martire dell'altruismo ebbe tutt'altro che piacere e anzi provò tanto dolore e tanta rabbia che licenziò su due piedi la propria domestica, Cesira degli Innocenti, magari dopo averla coperta di improperi perché tra i legati del defunto Venanzio Maralli ve n'era uno di 10.000 lire in favore di lei.
Bisogna convenire che questa era la verità, e io non potevo comprendere come mai il mio cognato, che pure era così furbo, avesse potuto dare appiglio ai suoi avversari di dirgli delle cose così scottanti, mentre era facile prevedere che essi sarebbero stati informati esattamente di tutta la faccenda, pensando che l'incaricato di distribuire ai poveri l'eredità del signor Venanzio era stato proprio il sindaco, cioè uno dei capi del partito conservatore, e che era stato presente alla lettura del testamento, quando l'avvocato Maralli aveva fatto quella famosa scenata che ho detto prima. Ma si vede che nelle lotte elettorali le bugie sono all'ordine del giorno in tutti i partiti, perché anche l'Unione Nazionale ne dice parecchie, e una poi è così sfacciata che non la posso mandar giù. In seconda pagina, infatti, c'è un articoletto intitolato «I nemici della religione», che ricopio qui tal quale.
Si dice che questa volta, come al solito, gli elettori cattolici si asterranno dal dare il voto. Ora noi non sapremmo concepire nella lotta attuale questa astensione, la quale verrebbe direttamente a favorire, contro un candidato ossequente a tutti gli articoli del nostro statuto e prima che agli altri al primo, il trionfo di un candidato socialista che si vanta nemico di tutte le istituzioni che sono i cardini di ogni civile società e rinnega la religione dello Stato in ogni modo, con le parole e con le opere.
E qui il giornale seguitava per una colonna a trattare il Maralli di miscredente. Mentre io mi ricordo benissimo, e ho registrato il fatto proprio qui nel mio caro giornalino, che mio cognato, quando sposò mia sorella, andò in chiesa, perché altrimenti il babbo e la mamma non avrebbero mai acconsentito al matrimonio. «Come si fa, domando io, a inventare tante calunnie?» Queste menzogne del giornale conservatore mi hanno talmente indignato che da ieri sto pensando se non sia il caso di andare alla direzione per far rimettere le cose a posto. Mi pare che questo sarebbe prima di tutto il mio dovere, perché si deve sempre far risaltare la verità, e poi sarebbe anche una buona occasione per rendere un servizio al mio cognato, dopo che, sia pure senza volerlo, gli ho fatto perdere l'eredità di suo zio, sulla quale egli faceva tanto assegnamento. Voglio andar subito a trovare il mio amico Gigino Balestra, che si intende molto di questioni elettorali, per sentire il suo parere.
Piero Baldini ha letto Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.